Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Corradio. Siamo felici di darvi il benvenuto al nostro podcast. Quest'anno abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e apportato tante novità. Speriamo che vi piacciono ancora di più. Adesso è il momento di partire con la puntata. Ma prima, sigla!
Ciao a tutti da Vittoria. Oggi vi parlerò di una città in cui io vorrei molto andare. New York. Una città che non dorme mai, dove ogni strada racconta una storia diversa e ogni angolo sembra uscito da un film. Siamo nel cuore degli Stati Uniti, nella straordinaria New York City, una metropoli che è molto più di una semplice destinazione. È un simbolo globale di energia, cultura e cambiamento. Qui si incontrano mondi diversi, a Times Square le luci non si spengono mai, mentre a Central Park la natura offre una pausa dal caos urbano. E poi c'è lei, la maestosa Statua della Libertà, che da oltre un secolo accoglie chi arriva da lontano con una promessa di speranza. New York è anche una cultura. I teatri di Broadway illuminano le notti con spettacoli indimenticabili, mentre musei come il Metropolitan Museum of Art custodiscono tesori provenienti da tutto il mondo. Ma la vera anima della città si trova tra le sue strade, nei quartieri come Brooklyn, Harlem e Queens, dove lingue, sapori e tradizioni si mescolano creando un mosaico unico. New York è velocità, ambizione, sogni. È il rumore dei taxi, il profumo dello street food, il ritmo incessante di milioni di vite che si intrecciano ogni giorno. E forse è proprio questo il suo segreto. New York non è mai la stessa, perché cambia con chi la vive. Da New York è tutto, ma in fondo da New York non è mai davvero tutto.
Ciao a tutti, sono Amos e oggi vi voglio parlare dell'arte. Secondo me l'arte non è solo quella che si vede nei musei o nei libri di scuola, ma è qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni e che tutti possono fare. Per esempio, disegnare sul quaderno, colorare, fare i lavoretti, costruire oggetti o inventare storie è già arte. Anche la musica, il ballo, il teatro e perfino fare foto possono essere considerati arte. Questo vuol dire che non serve essere famosi o bravissimi per fare arte. Basta avere un po' di fantasia e voglia di creare. A me l'arte piace, ma non tantissimo, perché mi fa sentire libero. Quando disegno o creo qualcosa, posso inventare quello che voglio. Mondi fantastici, personaggi strani, animali inventati o storie divertenti. In quei momenti non penso ai compiti, alle verifiche o alle preoccupazioni, ma mi concentro solo su quello che sto facendo. Secondo me l'arte è importante anche perché ci aiuta a esprimere le emozioni. A volte è difficile spiegare a parole se siamo felici, tristi o arrabbiati. Con un disegno, una canzone o un ballo, invece, possiamo far capire meglio quello che sentiamo dentro. Un'altra cosa bella dell'arte è che non esiste un modo giusto o sbagliato di farla. Ognuno ha il suo stile e le sue idee. Anche se un disegno non viene perfetto o è diverso da quello degli altri, va bene lo stesso, perché è qualcosa di personale. In più, fare arte aiuta a rilassarsi. Dopo una giornata di scuola, studiare, fare i compiti, può essere stancante. Quindi dedicare un po' di tempo a disegnare o ad esempio creare qualcosa, eccetera, può farci stare meglio e sentirci più tranquilli. L'arte aiuta anche a sviluppare la creatività. Più usiamo la fantasia, più diventiamo bravi a inventare nuove idee. Questo è utile non solo nell'arte, ma anche in altre materie e nella vita di tutti i giorni. Secondo me tutti dovrebbero provare a fare arte. Anche chi pensa di non essere bravo. Non è importante essere perfetti, ma divertirsi e provare a esprimersi. In conclusione, penso che l'arte sia molto importante, perché ci aiuta a essere noi stessi, a esprimere le emozioni e a rilassarci e a usare la fantasia. Per questo credo che l'arte dovrebbe avere più spazio nella vita di tutti, soprattutto dei ragazzi come noi. Ciao a tutti da Amos e alla prossima stagione.
Ciao a tutti, sono Anuti e oggi vi parlerò di un racconto sovrannaturale, il caso Enfield. Non si tratta di una casa isolata, ma di una normale casa popolare a Enfield, un sobborgo a nord di Londra. Qui la famiglia Hodgson, una madre sola con 4 figli, ha vissuto per quasi 2 anni un vero inferno. Tutto ebbe inizio nell'agosto del 1977, quando Janet, la figlia undicenne, e la sorella raccontarono alla madre di aver sentito i letti muoversi e vibrare. Venne chiamata la polizia e l'agente Caroline Hibbs dichiarò in un rapporto ufficiale di aver visto una sedia sollevarsi e muoversi da sola. Gli investigatori, tra cui Maurice Gross, riportarono il movimento di sedie, mobili che si ribaltavano, oggetti che volavano, correnti d'aria fredda e la temuta voce rauca di Janet, che lei attribuiva al vecchio Bill Wilkins, morto anni prima in quella stessa casa. I fenomeni, durati circa 18 mesi, sono terminati nel 1979, senza una chiara spiegazione, rimanendo uno dei casi di poltergeist più iconici della storia. La storia ha avuto grande risonanza mediatica, con giornalisti e fotografi del Daily Mirror che hanno assistito ad alcuni fenomeni. Molti scettici e investigatori hanno sostenuto che Janet e Margaret simulassero parte dei fenomeni, in particolare quando venivano colte a giocare con le voci o a lanciare oggetti, sebbene Maurice Gross sia sempre rimasto convinto della natura paranormale degli eventi. Ciao a tutti da Nuti, ci vediamo alla prossima!
Ciao a tutti, io sono Vivan e oggi vi parlerò della cucina srilanchese. La cucina srilanchese, tipica dello Sri Lanka, è una delle più ricche e complesse dell'Asia meridionale, influenzata soprattutto dalla cucina dell'India del Sud e delle culture dei vari popoli che hanno commerciato o colonizzato l'isola. Si basa principalmente su riso e curry piccante, serviti con carne, pesce o verdure. Il riso è l'alimento base di ogni pasto, mentre il curry può includere pesce, pollo, maiale, capra o ingredienti vegetali, come lenticchie e frutta. I contorni tipici sono chutney, sottaceti e soprattutto il sambal di cocco, preparato con cocco grattugiato, peperoncino, pesce essiccato e succo di limetta. Lo Sri Lanka è inoltre rinomato per la grande varietà di frutta tropicale, come mango, banane, avocado, ananas, durian, limonia, mangostano e jackfruit, consumata fresca sotto forma di succhi frullati o macedonie, spesso congelato. Alcuni frutti vengono venduti per strada come snack, talvolta conditi con pepe o peperoncino. Tra gli spuntini popolari ci sono i semi di jackfruit fritti e salati, serviti in piccoli sacchetti di carta. In generale la cucina srilanchese unisce sapori intensi, spezie e colori vivaci, riflettendo la ricca storia culturale e commerciale dell'isola. Un dolce comune nello Sri Lanka è il keum, una torta fritta preparata con farina di riso e melassa. Ne esistono molte varianti, come il mong keum, preparato con farina di fagiolo mungo verde. Fra le bevande più consumate si annoverano faluda, un mix di sciroppo gelato, pezzi di gelatina e semi di basilico, servito freddo, succo di frutta da cui succo di lime e frutto della passione, acqua di cocco, nucifera, arauntica, tè, toddy, un drink alcolico fatto con la linfa di palma, arrak, una bevanda alcolica derivata dalla fermentazione della linfa di palma, succo di mele di legno, frutto della pianta di limonia. Grazie a tutti e al prossimo anno.
Ciao a tutti, oggi vi parlerò della gita che noi delle classi prime abbiamo fatto con le seconde a Venezia.
Innanzitutto cos'è Venezia?
Venezia è una città a palafitta, cioè una città dove le case sono sopra l'acqua, quindi non ci sono strade, perciò usano barche per muoversi da un posto all'altro.
E cosa avete visitato di bello?
Oh, abbiamo visitato molti monumenti come Piazza San Marco e tutte le sue meraviglie. Abbiamo visitato pure Burano, Murano, eccetera,
calma,
eccetera.
Calma, prima mi devi spiegare.
Ah, giusto, ti parlo prima di Murano. Murano è la città di tradizione del vetro. Fu fondata intorno al V e al VI secolo dagli abitanti della terraferma. La svolta decisiva avvenne nel 1291, quando il Doge di Venezia decretò che tutte le fornaci attive nel centro storico veneziano fossero trasferite a Murano, poiché le fornaci causavano frequenti e devastanti incendi.
Quindi qui il vescovo si può anche comprare?
Sì, infatti, quando siamo andati abbiamo visitato anche il negozio del vetro.
E tu cosa hai comprato di bello?
Ho acquistato un cavallo di vetro.
Solo quello?
Sì, perché costavano tanti gli altri.
E Murano?
Ah sì, è vero. Murano è un'affascinante isola nella Laguna Veneta, famosa in tutto il mondo per le sue pittoresche case dei colori vivaci e l'antica tradizione della lavorazione del merletto. Le case colorate sono state dipinte dai pescatori per riconoscere le proprie case.
Ma dove siete stati per la notte?
Siamo stati in un hotel di 3 stelle. Era fantastica.
Dove siete andati per cena?
Siamo andati in un ristorante vicino all'hotel. Il cibo era molto buono. Ci hanno portato un piatto di pasta al sugo, una cotoletta con patatine e per dessert ci hanno portato gelato. Era buona.
Cosa avete mangiato per pranzo?
Abbiamo mangiato la pizza insieme alle seconde.
Grazie Anuti per averci parlato della meravigliosa gita. Ciao!
Alla prossima!
Ciao a tutti, da Ale Morici e bentornati su Corradio. In questa puntata vi parlerò di una pagina horror italiana, ossia le Legionarie di Benevento, conosciute meglio come Streghe di Benevento. Iniziamo! L'origine del loro nome non è precisa, infatti ci sono 2 teorie. La prima, secondo alcuni, il nome Janara deriva da Dianara, ossia la sacerdotessa di Diana, la dea romana della caccia, poiché le streghe erano seguaci della spiritualità. La seconda, al contrario, deriva da Janua, parola latina per porta, poiché bisognava collocare davanti alla porta una scopa di miglio capovolta o un sacchetto con grani di sale, contando i quali la Janara avrebbe indugiato fino all'alba, quando la luce, sua acerrima nemica, l'avrebbe costretta a fuggire via. Ma che cosa sono le Janare? Le famosissime streghe di Benevento sono di origine popolare e contadina e hanno un lato sia cattivo ma anche buono. Infatti possono preparare dei rimedi per delle malattie, oppure possono scatenare delle tempeste molto gravi. Ma ben presto nel Beneventano si crederà che queste streghe si riuniscono vicino ad un albero di noce, sulle sponde del fiume Sabato, un affluente del fiume Calore, per onorare il diavolo. Il loro aspetto era simile a delle arpie, ossia una creatura metà donna e metà uccello. Andavano in giro nude e avevano un carattere acido e molto aggressivo, e le loro vittime principali erano i bambini, poiché non potendo fare figli si accanivano su di loro per pura gelosia. Ma si potevano sconfiggere queste streghe? La risposta è sì. Si poteva prendere la strega per i capelli e alla domanda "che tiene a mano?", cosa tiene in mano, bisognava rispondere ferro e acciaio, per impedirle di liberarsi. Ad oggi si dice che quando qualcuno di notte ha una strana sensazione di oppressione al petto, sia la Janara che stendendosi sul corpo non lascia respirare. La fortuna di questa credenza è da associarsi probabilmente alle paralisi del sonno, che si presenta come un brusco risveglio nel cuore della notte, e quei sintomi sono senso di pesantezza sul torace, incapacità di respirare, allucinazione o suggestione della presenza di mostri. Ai giorni nostri, la famosissima strega è diventata una figura importantissima nel nostro paese, e grazie alla sua popolarità è diventata anche un brand. Infatti si può notare il suo nome nel premio Strega, che è stato inventato da Guido Alberti, produttore del famosissimo liquore beneventano Strega. La Janara si può notare anche nel logo del Benevento Calcio. Per questa puntata concludo qui. Ciao da Ale Morici, grazie per avermi ascoltato in questi 3 anni di registrazioni.
Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Corradio. Siamo felici di darvi il benvenuto al nostro podcast. Quest'anno abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e ha portato tante novità. Speriamo che vi piacciono ancora di più. Adesso è il momento di partire con la puntata. Ma prima, sigla!
Ciao a tutti da Vittoria. Oggi vi parlerò di una città in cui io vorrei molto andare. New York. Una città che non dorme mai, dove ogni strada racconta una storia diversa e ogni angolo sembra uscito da un film. Siamo nel cuore degli Stati Uniti, nella straordinaria New York City, una metropoli che è molto più di una semplice destinazione. È un simbolo globale di energia, cultura e cambiamento. Qui si incontrano mondi diversi, a Times Square le luci non si spengono mai, mentre a Central Park la natura offre una pausa dal caos urbano. E poi c'è lei, la maestosa Statua della Libertà, che da oltre un secolo accoglie chi arriva da lontano con una promessa di speranza. New York è anche una cultura. I teatri di Broadway illuminano le notti con spettacoli indimenticabili, mentre musei come il Metropolitan Museum of Art custodiscono tesori provenienti da tutto il mondo. Ma la vera anima della città si trova tra le sue strade, nei quartieri come Brooklyn, Harlem e Queens, dove lingue, sapori e tradizioni si mescolano creando un mosaico unico. New York è velocità, ambizione, sogni. È il rumore dei taxi, il profumo dello street food, il ritmo incessante di milioni di vite che si intrecciano ogni giorno. E forse è proprio questo il suo segreto. New York non è mai la stessa, perché cambia con chi la vive. Da New York è tutto, ma in fondo da New York non è mai davvero tutto.
Ciao a tutti, sono Amos e oggi vi voglio parlare dell'arte. Secondo me l'arte non è solo quella che si vede nei musei o nei libri di scuola, ma è qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni e che tutti possono fare. Per esempio, disegnare sul quaderno, colorare, fare i lavoretti, costruire oggetti o inventare storie è già arte. Anche la musica, il ballo, il teatro e perfino fare foto possono essere considerati arte. Questo vuol dire che non serve essere famosi o bravissimi per fare arte, basta avere un po' di fantasia e voglia di creare. A me l'arte piace, ma non tantissimo, perché mi fa sentire libero. Quando disegno o creo qualcosa, posso inventare quello che voglio. Mondi fantastici, personaggi strani, animali inventati o storie divertenti. In quei momenti non penso ai compiti, alle verifiche o alle preoccupazioni, ma mi concentro solo su quello che sto facendo. Secondo me l'arte è importante anche perché ci aiuta a esprimere le emozioni. A volte è difficile spiegare a parole se siamo felici, tristi o arrabbiati. Con un disegno, una canzone o un ballo, invece, possiamo far capire meglio quello che sentiamo dentro. Un'altra cosa bella dell'arte è che non esiste un modo giusto o sbagliato di farla. Ognuno ha il suo stile e le sue idee. Anche se un disegno non viene perfetto o è diverso da quello degli altri, va bene lo stesso, perché è qualcosa di personale. In più, fare arte aiuta a rilassarsi. Dopo una giornata di scuola, studiare, fare i compiti, può essere stancante. Quindi dedicare un po' di tempo a disegnare o ad esempio creare qualcosa, eccetera, può farci stare meglio e sentirci più tranquilli. L'arte aiuta anche a sviluppare la creatività. Più usiamo la fantasia, più diventiamo bravi a inventare nuove idee. Questo è utile non solo nell'arte, ma anche in altre materie e nella vita di tutti i giorni. Secondo me tutti dovrebbero provare a fare arte. Anche chi pensa di non essere bravo. Non è importante essere perfetti, ma divertirsi e provare a esprimersi. In conclusione, penso che l'arte sia molto importante, perché ci aiuta a essere noi stessi, a esprimere le emozioni e a rilassarci e a usare la fantasia. Per questo credo che l'arte dovrebbe avere più spazio nella vita di tutti, soprattutto dei ragazzi come noi. Ciao a tutti da Amos e alla prossima stagione!
Ciao a tutti, sono Anuti e oggi vi parlerò di un racconto sovrannaturale, il caso Enfield. Non si tratta di una casa isolata, ma di una normale casa popolare a Enfield, un sobborgo a nord di Londra. Qui la famiglia Hodgson, una madre sola con 4 figli, ha vissuto per quasi 2 anni un vero inferno. Tutto ebbe inizio nell'agosto del 1977, quando Janet, la figlia undicenne, e la sorella raccontarono alla madre di aver sentito i letti muoversi e vibrare. Venne chiamata la polizia e l'agente Caroline Hibbs dichiarò in un rapporto ufficiale di aver visto una sedia sollevarsi e muoversi da sola. Gli investigatori, tra cui Maurice Gross, riportarono il movimento di sedie, mobili che si ribaltavano, oggetti che volavano, correnti d'aria fredda e la temuta voce rauca di Janet, che lei attribuiva al vecchio Bill Wilkins, morto anni prima in quella stessa casa. I fenomeni, durati circa 18 mesi, sono terminati nel 1979 senza una chiara spiegazione, rimanendo uno dei casi di poltergeist più iconici della storia. La storia ha avuto grande risonanza mediatica, con giornalisti e fotografi del Daily Mirror che hanno assistito ad alcuni fenomeni. Molti scettici e investigatori hanno sostenuto che Janet e Margaret simulassero parte dei fenomeni, in particolare quando venivano colte a giocare con le voci o a lanciare oggetti, sebbene Maurice Gross sia sempre rimasto convinto della natura paranormale degli eventi. Ciao a tutti da Nuti, ci vediamo alla prossima!
Ciao a tutti, io sono Vivonne e oggi parlerò della cucina srilankese. La cucina srilankese, tipica dello Sri Lanka, è una delle più ricche e complesse dell'Asia meridionale, influenzata soprattutto dalla cucina dell'India del Sud e delle culture dei vari popoli che hanno commerciato o colonizzato l'isola. Si basa principalmente su riso e curry piccante, serviti con carne, pesce o verdure. Il riso è l'alimento base di ogni pasto, mentre il curry può includere pesce, pollo, maiale, capra o ingredienti vegetali, come lenticchie e frutta. I contorni tipici sono chutney, sottaceti e soprattutto il sambal di cocco, preparato con cocco grattugiato, peperoncino, pesce essiccato e succo di limetta. Lo Sri Lanka è inoltre rinomato per la grande varietà di frutta tropicale, come mango, banane, avocado, ananas, durian, limonia, mangostano e jackfruit, consumata fresca sotto forma di succhi frullati o macedonie, spesso congelato. Alcuni frutti vengono venduti per strada come snack, talvolta conditi con pepe o peperoncino. Tra gli spuntini popolari ci sono i semi di jackfruit fritti e salati, serviti in piccoli sacchetti di carta. In generale la cucina srilankese unisce sapori intensi, spezie e colori vivaci, riflettendo la ricca storia culturale e commerciale dell'isola. Un dolce comune nello Sri Lanka è il keum, una torta fritta preparata con farina di riso e melassa. Ne esistono molte varianti, come il mung keum, preparato con farina di fagiolo mungo verde. Fra le bevande più consumate si annoverano faluda, un mix di sciroppo gelato, pezzi di gelatina e semi di basilico, servito freddo, succo di frutta, da cui succo di lime e frutto della passione, acqua di cocco, nucifera, arauntica, tè, toddy, un drink alcolico fatto con la linfa di palma, arak, una bevanda alcolica derivata dalla fermentazione della linfa di palma, succo di mele di legno, frutto della pianta di limonia. Grazie a tutti e al prossimo anno.
Ciao a tutti, oggi vi parlerò della gita che noi delle classi prime abbiamo fatto con le seconde a Venezia.
Innanzitutto, cos'è Venezia?
Venezia è una città a palafitta, cioè una città dove le case sono sopra l'acqua, quindi non ci sono strade, perciò usano barche per muoversi da un posto all'altro.
E cosa avete visitato di bello?
Oh, abbiamo visitato molti monumenti come Piazza San Marco e tutte le sue meraviglie. Abbiamo visitato pure Burano, Murano, eccetera,
eccetera.
Calma,
prima mi devi spiegare.
Ah, giusto, ti parlo prima di Murano. Murano è la città di tradizione del vetro. Fu fondata intorno al V e al VI secolo dagli abitanti della terraferma. La svolta decisiva avvenne nel 1291, quando il Doge di Venezia decretò che tutte le fornaci attive nel centro storico veneziano fossero trasferite a Murano, poiché le fornaci causavano frequenti e devastanti incendi.
Quindi qui il vescovo si può anche comprare?
Sì, infatti, quando siamo andati abbiamo visitato anche il negozio del vetro.
E tu cosa hai comprato di bello?
Ho acquistato un cavallo di vetro.
Solo quello?
Sì, perché costavano tanti gli altri.
E Murano?
Ah sì, è vero. Murano è un'affascinante isola nella laguna veneta, famosa in tutto il mondo per le sue pittoresche case dei colori vivaci e l'antica tradizione della lavorazione del merletto. Le case colorate sono state dipinte dai pescatori per riconoscere le proprie case.
Ma dove siete stati per la notte?
Siamo stati in un hotel di 3 stelle, era fantastica.
Dove siete andati per cena?
Siamo andati in un ristorante vicino all'hotel. Il cibo era molto buono. Ci hanno portato un piatto di pasta al sugo, una cotoletta con patatine e per dessert ci hanno portato gelato, era buona.
Cosa avete mangiato per pranzo?
Abbiamo mangiato la pizza insieme alle seconde.
Grazie Anuti per averci parlato della meravigliosa gita. Ciao!
Alla prossima!
Ciao a tutti, da Ale Morici e bentornati su Corradio. In questa puntata vi parlerò di una pagina horror italiana, ossia Le Canarie di Benevento, conosciute meglio come Streghe di Benevento. Iniziamo! L'origine del loro nome non è precisa, infatti ci sono 2 teorie. La prima, secondo alcuni, il nome Yanara deriva da Dianara, ossia la sacerdotessa di Diana, la dea romana della caccia, poiché le streghe erano seguaci della spiritualità. La seconda, al contrario, deriva da Ianua, parola latina per porta, poiché bisognava collocare davanti alla porta una scopa di miglio capovolta o un sacchetto con grani di sale, contando i quali la Ianara avrebbe indugiato fino all'alba, quando la luce, sua acerrima nemica, l'avrebbe costretta a fuggire via. Ma che cosa sono le Ianare? Le famosissime streghe di Benevento sono di origine popolare e contadina e hanno un lato sia cattivo ma anche buono. Infatti possono preparare dei rimedi per delle malattie, oppure possono scatenare delle tempeste molto gravi. Ma ben presto nel Beneventano si crederà che queste streghe si riuniscono vicino ad un albero di noce, sulle sponde del fiume Sabato, un affluente del fiume Calore, per onorare il diavolo. Il loro aspetto era simile a delle arpie, ossia una creatura metà donna e metà uccello. Andavano in giro nude e avevano un carattere acido e molto aggressivo, e le loro vittime principali erano i bambini, poiché non potendo fare i figli si accanivano su di loro per pura gelosia. Ma si potevano sconfiggere queste streghe? La risposta è sì. Si poteva prendere la strega per i capelli, e alla domanda "che tiene a mano?", cosa tiene in mano, bisognava rispondere "ferro e acciaio", ferro e acciaio, per impedirle di liberarsi. Ad oggi si dice che quando qualcuno di notte ha una strana sensazione di oppressione al petto, sia la Ianara che stendendosi sul corpo non lascia respirare. La fortuna di questa credenza è da associarsi probabilmente alle paralisi del sonno, che si presenta come un brusco risveglio nel cuore della notte, e quei sintomi sono senso di pesantezza sul torace, incapacità di respirare, allucinazione o suggestione della presenza di mostri. Ai giorni nostri, la famosissima strega è diventata una figura importantissima nel nostro paese e grazie alla sua popolarità è diventata anche un brand. Infatti si può notare il suo nome nel premio Strega, che è stato inventato da Guido Alberti, produttore del famosissimo liquore beneventano Strega. La Ianara si può notare anche nel logo del Benevento Calcio. Per questa puntata concludo qui. Ciao da Ale Morici, grazie per avermi ascoltato in questi 3 anni di registrazioni.